Allora, oggi è decisamente un incontro speciale, è appunto il settimo di questo ciclo che abbiamo chiamato appunto dei dialoghi monastici, che abbiamo iniziato nell'ottobre del 2019 e che abbiamo pensato appunto di dedicare a questo testo di Raymond Panikkar, Beata Semplicità, il cui sottotitolo è La sfida di scoprirsi monaco. È un incontro speciale perché innanzitutto ci possiamo ritrovare insieme dopo diversi mesi che ci hanno tenuto un po' lontani, un po' a causa della pandemia, e poi ci si è messa anche qui nell'organizzazione degli incontri, c'è stato anche il problema del cedimento del tetto della chiesa, che ci ha a un certo punto c'è stato un problema nel tetto della chiesa e quindi non abbiamo potuto fare l'ultimo incontro in presenza. Anche se la Chiesa ci permetteva di mantenere, come vedete, insomma, tranquillamente un distanziamento. E quindi è un incontro speciale perché ci ritroviamo, e poi un incontro speciale perché c'è Mario Tronti, ovviamente. Quando abbiamo programmato un po' gli incontri, per me era chiarissimo che il sesto sutra, insomma, il sesto... la sesta affermazione del libro di Panikkar l'avrebbe dovuta commentare lui, insomma, che la riflessione avrebbe dovuto essere stata un po' guidata da lui, no? Perché sicuramente avrebbe saputo aiutarci a riflettere su questo aspetto e ci avrebbe fatto fare dei passi in più, come insomma, faremo rispetto anche al pensiero di Panikkar. Questo è anche il motivo per cui, mentre negli altri incontri abbiamo lasciato come titolo proprio l'affermazione di Panikkar, il sutra di Panikkar, qui in questo caso invece abbiamo cambiato il titolo e abbiamo chiesto a lui stesso di sceglierlo. E già nel titolo, come avete visto, insomma, si aggiunge questa categoria della controstoria, che sicuramente non è una categoria di Panikkar, ma è appunto una categoria più trontiana, come poi insomma vedremo quando ci aiuterà insomma a riflettere. E quindi riniziamo un po' questa riflessione a partire da questo sesto sutra. Ricordo un po' a chi c'è stato, chi ha già seguito gli altri incontri, e poi lo dico anche per chi oggi viene per la prima volta. Il testo di Panikkar è articolato in appunto 9 affermazioni, 9 sutra, che vengono da lui enunciati e commentati e che corrispondono, secondo Raymond Panikkar, a 9 aspetti della dimensione monastica. Una dimensione monastica che Panikkar ci tiene a dire è una dimensione che si è incarnata in determinate forme storiche, in diverse culture, in diverse epoche, ha assunto delle forme anche istituzionali, anche insomma molto, molto chiare, anche regolate appunto, no? Da regole, costituzioni, eccetera, ma è anche una dimensione interiore, quindi una dimensione che appartiene a ciascun essere umano ed è una dimensione che ciascun essere umano dovrebbe poter riscoprire, coltivare, per poter arrivare un po' più vicino ad una sorta di realizzazione di ideale di pienezza di quello che lui chiama proprio l'humanum, no? Dice, per poter realizzare l'humanum nella sua pienezza dovremmo riscoprire anche questa dimensione. Quindi la sua sfida è proprio, attraverso l'analisi di questi 9 aspetti, è quella di farci riscoprire questa dimensione attraverso queste 9 sfaccettature. E il sutra che commentiamo oggi è appunto il sesto. Abbiamo un po' accorpato nel sesto il quinto, perché in realtà il sesto porta un po' dentro di sé, completa anche quello che veniva enunciato nel quinto. Il quinto era il superamento dei parametri spazio-temporali. E il sesto è appunto la coscienza transstorica prima dell'impegno storico. E in entrambi questi sutra Panikkar ci dice che definisce subito inizialmente il monaco come una sorta di testimone dell'oltre. Il monaco è appunto il testimone dell'oltre. Lui dice c'è qualcosa oltre la storia che il monaco perennemente testimonia. Qualcosa appunto che supera, no? Che è al di là ma anche al di qua dei parametri spazio-temporali all'interno dei quali poi la storia degli uomini, la storia degli esseri umani un po' si svolge. E, in che senso questo? Allora diciamo, lo decliniamo un po' in questo modo, il monaco, la monaca o traducete sempre quando dico il monaco, la monaca, anche la dimensione monastica che è presente dentro di noi, sente di non poter combaciare, di non poter far combaciare un po' la sua esistenza e il senso della sua esistenza con lo scorrere degli eventi. Cioè sente che comunque questo susseguirsi di accadimenti, fatti, azioni, questo fluire di accadimenti, fatti, azioni, è qualcosa che non gli basta, è qualcosa che non fonda realmente la sua vita. Sente che c'è un di più, sente che c'è un'ulteriorità. La tradizione indiana a cui io faccio riferimento, insomma, più che alle altre, nel parlare dello scorrere della vita con tutti appunto questi eventi, accadimenti, usa una parola che è samsara. Samsara è proprio lo scorrere, il fluire. Tutto si muove, tutto scorre e niente sembra rimanere, no? Niente sembra dare senso veramente alla vita, no? Semplicemente le cose corrono una dietro l'altra e non fondano veramente il senso dell'esistenza. E il samsara nella tradizione indiana viene sempre visto come qualcosa che andrebbe superato, no? Qualcosa che la nostra parte più profonda vorrebbe oltrepassare, superare. Allora il monaco, la monaca o questa dimensione monastica dentro di noi sentono che questo fluire degli avvenimenti è qualcosa che ci frammenta, cioè la sensibilità monastica dentro di noi sente che i fatti della vita frammentano l'esistenza e la limitano anche, la circoscrivono, la restringono in qualche modo. E, che ci allontanano dalla pienezza e che spesso con questi poi avvenimenti noi ci identifichiamo, dentro questi avvenimenti ci perdiamo, no? L'India dice che insomma entriamo in quel meccanismo illusorio per cui poi ci incastriamo dentro un singolo evento, un singolo avvenimento e ci perdiamo lì, lo assolutizziamo, no? E entriamo in questi incantesimi, no? Che l'India chiama gli incantesimi di Maya, l'incantesimo dell'illusione. Ecco, il monaco sente, la dimensione monastica dentro di noi sente che questo non è il vero senso dell'esistenza, che c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di oltre, e sente un po' il richiamo di un'altra dimensione. Una dimensione che precede il tempo, precede lo spazio e precede anche la storia che appunto nel tempo e nello spazio si svolge. E viene affascinato da questa dimensione che viene appunto, che identifica come una sorta di dimensione combaciante con l'eterno, con l'assoluto. Spesso il monaco viene definito il pellegrino dell'assoluto, no? Colui che ricerca questo contatto con questa dimensione dell'assoluto. E quindi viene affascinato da questa dimensione e cerca di ancorarsi a questa dimensione, cioè fa di questa dimensione il suo centro, fa dell'oltre, fa dell'eterno, fa dell'assoluto il centro. E per potersi ancorare a questa dimensione, per poterne fare il centro della sua esistenza, utilizza delle piccole grandi strategie, no? Che potremmo, ora io qui oggi le ho identificate con quattro parole, ma potremmo anche mettercene un'altra. Quattro dispositivi strategici che sono la solitudine, l'immobilità, il silenzio e la nudità. Di alcune di queste abbiamo già parlato anche negli altri incontri, le abbiamo già accennati. Il monaco si fa solitario, si fa immobile, si fa silenzioso e si fa nudo, no? Cerca questo per potersi proprio ancorare a questa dimensione che precede invece lo scorrere degli eventi, che è una dimensione dove invece queste quattro cose vengono totalmente negate o vengono comunque dimenticate, vengono messe da parte. Nel mondo dove gli eventi scorrono, la solitudine viene schivata, no? Viene vista come qualcosa che spaventa, l'immobilità viene negata, no? Nel mondo dove gli eventi scorrono, tutto si muove e noi sappiamo, tutto si muove sempre più velocemente, no? Con l'andare avanti poi del tempo. Il silenzio viene soffocato, no? dal chiasso, e la nudità anche viene assolutamente schivata come una dimensione che invece va un po' ricoperta da altro, no? Ci si riempie di forme per non mostrarsi nudi e per non sentirsi nudi. E quindi il monaco dentro di noi sceglie un po' di non farsi travolgere da questo scorrere impetuoso delle cose e da non farsi frastornare dal chiasso delle cose, no? Di non entrare un po' in questa frenesia del movimento, e si colloca in queste dimensioni: solitudine, immobilità, silenzio e nudità. E questo, da un punto di vista proprio storico, si è manifestato in quell'atto iniziale, no? Che abbiamo visto anche negli altri incontri del monaco, della monaca, che cosa fanno. Come primo atto lasciano la città, lasciano il villaggio, lasciano il luogo dove tutti vivono, dove tutti si muovono. Lasciano quel luogo lì e quindi lasciano un po' i luoghi dove la storia si muove e si collocano in luoghi altri, in luoghi dove invece si sia più possibile vicino a questa dimensione dell'eternità immobile, dell'assoluto, no? Che loro percepiscono come tale. E quindi i primi monaci cristiani vanno nel deserto, molti monaci nella tradizione indiana vanno, molti rinuncianti vanno nella foresta, no? Si va nel deserto, che è appunto il luogo della nudità, della solitudine, si va nella foresta, che è il luogo un po' del nascondimento, o si va nelle grotte della montagna, si sale sulla montagna per potersi mettere nel corpo della montagna, no? Nel corpo stesso del divino, perché la montagna rappresenta un po' l'ascesa al monte, rappresenta questo allontanarsi dalla pianura, che è il luogo dove si svolge la vita degli uomini. Ed è invece un avvicinamento, è il luogo dove ci si può avvicinare al divino, dove lo si può incontrare, no? Quindi le montagne sono sempre un po' il simbolo dei monaci, il simbolo delle altezze, della ricerca un po' del monaco, della monaca. E quindi scelgono in qualche modo di non essere nel fiume samsarico, no? Di non stare come il fiume quando diventa grande, che scorre nella pianura e si muove nel mondo degli uomini, ma di risalire verso la montagna, risalire verso la sorgente, verso un luogo appunto di purezza, no? Un luogo dove può scaturire un po' la vita, l'esistenza, ma dove ancora non è quella vita appunto larga, piena di eventi, che è rappresentata un po' dal mondo della pianura, no? E risalgono appunto, salgono su questa montagna alla ricerca della sorgente, alla ricerca della sorgente della vita, e per poter stare, si dice, soli con il solo, no? Questa è anche un'altra tipica definizione un po' della dimensione monastica. Con questo atto, con questa scelta, appunto, il monaco dentro di noi, la monaca dentro di noi, sembra collocarsi in una posizione quindi astorica, acosmica, cioè esce dal mondo, esce dalla storia per andare su, in alto, nelle altezze, vicino alla purezza della sorgente della vita. E sembra appunto uscire un po' dalla storia e dal mondo degli uomini. Qualcuno potrebbe dire che è una posizione non solo astorica e acosmica, ma anche una posizione non umana. Qui riflettevo su questo fatto che in realtà poi noi parliamo qua di monachesimo, di monaco, monaca, dimensione monastica, ma questa dimensione ha poi assunto forme diverse anche nelle diverse tradizioni e nelle diverse epoche, e anche ha un rapporto diverso anche con le diverse culture. Il monaco acosmico, astorico, è diciamo è perfetto per la concezione umana dell'India, in cui la piena realizzazione dell'umano è proprio questa capacità dell'essere umano di ritrovare il suo vero centro, che è appunto il divino, è l'eterno, è l'assoluto, è l'oltre, non è la vita che si svolge qui appunto nelle città, nei villaggi, no? Per la tradizione filosofica spirituale indiana la vera realizzazione dell'essere umano è proprio quella, è proprio ritrovare quella dimensione di assoluto dentro di sé e perdersi totalmente in quella dimensione, no? Quando si incontra l'assoluto, di fronte ad esso non si sussiste più, no? Sì. E ci si perde totalmente. E quindi questa dimensione questa dimensione monastica di questo tipo è perfettamente umana, è pienamente umana per l'India. Lo è meno, ovviamente, per una tradizione e una concezione della vita un po' più occidentale e anche cristiana, dove infatti la dimensione monastica ha trovato forme meno acosmiche, no? Cioè, ha trovato delle forme invece di incarnazione anche differenti. Inizialmente, insomma, ci sono anche nella tradizione cristiana queste forme di monachesimo così radicale come in India, questo abbandono totale, no? del mondo dove scorre la vita e la storia per riunirsi all'assoluto, ma in realtà poi il monachesimo cristiano ha trovato forme anche differenti, forme più comunitarie, forme in cui anche la dimensione monastica è rimasta in relazione con il mondo, no? E anche in relazione con la storia. Pensavo per esempio ad una figura di cui abbiamo parlato anche qui a novembre, la figura di Antonio Abate, che sì, va nel deserto, si ritira sempre più lontano dal mondo degli esseri umani, però come abbiamo visto poi quando lo vanno a cercare dialoga con loro, si mette a loro disposizione e addirittura c'è un momento in cui va in città per difendere, diciamo per lottare contro l'eresia, no? Quindi si rimette anche dentro un meccanismo storico. Cioè, il monachesimo cristiano sicuramente deve fare i conti con la storia in un altro modo rispetto al monachesimo indiano. E qui potremmo dire che forse quel ritirarsi nel deserto, quell'allontanarsi dalle città del primo monachesimo cristiano va visto non come un'aspirazione acosmica, ma come invece anche una manifestazione di protesta, quindi anche come contro il mondo di quel momento, no? Ricordiamo sempre che il monachesimo cristiano un po' nasce quando la Chiesa, esattamente nel momento in cui il cristianesimo diventa religione di Stato, no? Quindi quando il cristianesimo si in qualche modo tra virgolette allea col potere, no? Allora il monaco protesta in qualche modo anche, no? La sua scelta è anche una scelta che contesta, no? questo nuovo abbinamento, quindi anche una scelta fortemente dentro la storia, fortemente interna alla storia. E, diciamo che queste due forme, queste due possibilità, no? Questo stare, questo estrarsi completamente dalla storia o questo rimanere in qualche modo collegati invece alla storia, pur mantenendo l'aspirazione all'assoluto e all'eterno, sono due elementi su cui Panikkar riflette molto. C'è un testo molto, molto suggestivo che io sempre suggerisco, insomma, per chi vuole riflettere un po' su questi temi, che è un testo di Henri Lesson, no? Le sorgenti del Gange, in cui Henri Lesson e Panikkar dialogano proprio su questi temi dopo aver fatto un pellegrinaggio alle sorgenti del Gange a Gangotri. Si ritrovano su in cima nell'Himalaya e celebrano lì una messa cristiana, probabilmente la prima messa cristiana che viene celebrata a Gangotri, e dialogano tra di loro e ci sono proprio queste due posizioni che emergono. Da una parte Henri Lesson che dice il monaco deve essere acosmico, il monaco deve essere immobile, deve rimanere dentro queste grotte, deve rimanere nelle altezze. E Panikkar che dice che c'è anche un'altra posizione, no? Che è una posizione che dovrebbe emergere sempre di più invece anche nel ricercatore, insomma, anche nel monaco, che è una posizione in cui pur senza perdere questo contatto con le altezze, con l'assoluto, con l'eterno, bisogna mantenere il rapporto anche con la dimensione del cosmos, con la dimensione del mondo. Panikkar ad un certo punto sviluppa proprio questa spiritualità che lui chiama cosmoteandrica, no? Dice no, non basta il rapporto dell'uomo con Dio, non basta una dimensione monastica in cui noi siamo soli con il solo, dobbiamo invece includere in questa relazione anche l'elemento cosmos, anche l'elemento mondo, e quindi le tre cose devono sempre stare insieme, l'umano, il divino e il mondo devono sempre stare insieme. E quindi Panikkar ci dice la posizione del monaco oggi non dovrebbe essere una posizione astorica e non dovrebbe essere una posizione sovrastorica, ma il monaco dovrebbe sviluppare un altro tipo di posizione che lui chiama trans storica. Panikkar ama molto lavorare con le parole, dare nuovi sensi alle parole, coniare nuove parole, perché deve sempre, da bravo un po' personaggio di confine e anche un po' in base alla sua sensibilità indiana, deve sempre un po' rimettere insieme determinate cose, no? Non far entrare in opposizione le cose. E lui dice appunto: il monaco dovrebbe avere invece una posizione trans-storica, non astorica o sovrastorica. E che cosa consiste questa posizione trans-storica di cui lui appunto parla in questo sutra? Cioè dovremmo essere capaci, no? Il monaco, la monaca dentro di noi dovrebbe essere capace di continuare ad ascoltare questo richiamo dell'eterno, questo richiamo dell'assoluto, continuare ad ancorarsi a questa dimensione attraverso anche quegli elementi di cui vi parlavo prima, no? Continuando a coltivare solitudine, immobilità, silenzio, nudità, no? Cioè dovrebbe continuare a tenere tutto questo dentro di sé, a lavorare su tutto questo, non perderlo. E però dovrebbe sentire che tutto questo è presente anche dentro la storia, anche dentro la realtà, anche dentro il mondo degli esseri umani, no? Che non sta soltanto nelle altezze, non sta soltanto nelle cime dell'Himalaya, quelle più irraggiungibili, no? Che le sodice, ci sono queste cime che nessuno raggiungerà mai, no? E il monaco dovrebbe essere un po' come questo. In realtà invece Panikkar dice no, bisogna che la dimensione monastica dentro di noi scopra anche la presenza dell'assoluto, dell'eterno, dentro la storia, cioè che lo scopra come nucleo della vita, come nucleo della storia. Lui dice abbia uno sguardo capace di vedere sempre la dimensione nascosta della realtà, e quindi di sentire che questa dimensione non è soltanto lassù alla sorgente, ma è anche qui nelle pianure, nel mondo, no? Dove tutto si muove, dove tutto scorre. E riprendendo un paradosso che la tradizione indiana ha spesso messo in luce, dovrebbe riscoprire che in realtà quel samsara, quel mondo dello scorrere delle cose, è un tutt'uno con il nirvana, con l'unione con l'assoluto, chiamiamolo così. Adesso non so spiegare troppo in dettaglio che cos'è il nirvana, ma anche che si può rimanere fusi con l'assoluto, essere un tutt'uno con esso e allo stesso tempo rimanere dentro la storia che scorre, dentro la storia che si muove. E anzi, lui dice, il compito della dimensione monastica dentro di noi, quindi il compito del monaco, della monaca, dovrebbe essere proprio quello di saper scorgere questa dimensione anche dentro appunto lo scorrere della vita e metterla in luce, tirarla fuori, farla emergere. Bisognerebbe essere capaci, qui uso una frase di Lesseau, capaci di passare attraverso ciò che passa, mantenendo sempre lo sguardo fisso su ciò che non passa, no? Cioè, bisognerebbe poter mantenere questo ancoraggio nell'assoluto, nell'eterno, ma stare dove c'è la vita che si muove, no? E qui Panikkar utilizza diverse espressioni che manifestano questo, espressioni che, come al solito, sembrano un po' paradossali, ma lui dice sono espressioni aduali, no? Cioè espressioni che scavalcano la tentazione della dualità, che è la tentazione che sempre ha la mente. E poter dimensioni che possiamo percepire con un senso più interno, che è oltre le dualità della mente, e con delle facoltà più interne, più profonde, Lui, per esempio, dice bisogna che il monaco, la monaca dentro di noi sappiano scorgere quella che lui chiama la trascendenza immanente, no? Cioè saper sempre vedere questa dimensione dell'oltre qui, tra noi, no? Un po' il regno di Dio in mezzo a noi o il regno di Dio dentro di noi, no? Qualcosa del genere. Oppure anche saper scorgere quella che lui chiama, sono tutte espressioni sue, no? La trascendenza immanente, oppure quella che lui chiama, con un'espressione che utilizza spessissimo, la tempiternità, cioè saper sempre vedere l'eterno nell'istante, nel momento, l'eterno dentro il tempo, e non mettere in contraddizione eterno e tempo, ma sempre sentire che ogni momento, ogni attimo è l'attimo dell'eterno. Oppure un'altra ancora espressione che lui utilizza anche in questo sutra, stare nello spazio della secolarità sacra. La prossima volta parleremo un po' di questa dimensione del sacro e del santo, la secolarità sacra, no? Che lui dice non è il secolarismo, non è la secolarizzazione, ma proprio è saper vedere il sacro che c'è dentro il mondo, no? E, però prima bisogna scoprire il sacro, no? E poi bisogna saperlo vedere, questa è un po' la dimensione. La Bhagavad Gita direbbe, Divino nella Bhagavad Gita direbbe che appunto lo sguardo del monaco, della monaca, è lo sguardo di chi sa vedere tutte le cose nel divino e il divino in tutte le cose, no? E quindi mai come qualcosa di staccato. E un'immagine che qui Panikkar usa è quella della trasfigurazione, cioè lo sguardo del monaco, della monaca, è lo sguardo che sa vedere dentro la figura storica di Gesù, la sua vera natura, no? La dimensione dell'oltre, quindi saper vedere dentro un qualcosa o qualcuno apparentemente presente qui con noi, uguale a tutti gli altri, comune, saper vedere la natura più profonda, nella Bhagavad Gita anche, il divino che si mostra dentro Krishna, no? Quando Arjuna gli dice ma tu allora non sei l'amico fraterno che io pensavo di avere, sei il divino, cioè quando gli si rivela che c'è un oltre lì dentro a quella figura, no? Quindi saper vedere questo sguardo, vedere e testimoniare l'eterno anche in ciò che scorre, anche in ciò che è fugace. E questo, no, secondo lui è un po' questa sorta di visione trans storica. Ora, e qui lascio poi la parola a Mario Tronti, ora qui un po' la sfida secondo me è quella di far diventare poi questo sguardo anche trasformativo della storia. Cioè fare in modo che questo sguardo che è capace di tirar fuori, appunto, no? di far emergere l'oltre, sia poi in grado di far diventare la storia degli uomini anche diversa. Cioè che inserisca anche un elemento di mutamento, di trasformazione. Che non sia semplicemente un puro sguardo contemplativo, ma che diventi poi uno sguardo che diventa anche contemplativo, no? Cioè che crei poi uno scarto anche nel modo in cui gli esseri umani vivono, no? E, in modo tale che anche la storia possa assumere altre forme e possa diventare davvero il luogo dove si realizza il regno.